Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora andiamo avanti e siamo più o meno a metà, non so se è proprio a metà, comunque del nostro cammino di esercizi. Allora, coraggio, non mollate, nel senso che se da una parte nel nostro cammino già il Signore ci dona di cogliere qualcosa, si muove qualcosa dentro, sentiamo no, già dei frutti, non accontentiamoci, no? Abbassando un po', come dire, la guardia. E ecco, per cui allora, per quanto è possibile, sempre questa rimanere nel deserto, in ascolto, cioè quindi sia per quanto riguarda, per quello, cioè, scusate se lo ripeto, ma cioè il discorso naturalmente di un'attenzione al cellulare, ma lì ognuno sa quello che deve necessariamente fare. E d'altra parte anche un po' l'attenzione anche alle parole, no, tra di noi, no? Sta andando bene, ma continuiamo, c'è un clima di silenzio, custodiamolo fino alla fine, perché poi ecco anche qui, come dire, non è che uno dice siamo al secondo giorno, grazie Signore, grazie, sufficiente, no? Il Signore aveva cominciato a dire buongiorno, no? Grazie Signore, grazie, ci sei, ci siamo salutati, no? Cioè, allora fino alla fine sono dei giorni, no, che appunto di grazia, allora gustiamoceli fino alla fine. Passiamo al capitolo 3 e lasciamo quelli che abbiamo chiamato i Vangeli dell'infanzia, di cui abbiamo visto qualcosa, capitolo 1 e capitolo 2. E dal capitolo 3 comincia il racconto del ministero di Gesù e fino alla sua passione, morte e risurrezione. I biblisti ci dicono che questi capitoli che vanno dal capitolo 3 fino al capitolo 24 potrebbero essere divisi in due grandi parti. Una prima parte che in genere tentano di chiamare catechesi dell'ascolto, che va da, appunto, dal capitolo 3 fino al capitolo 9, versetto 53, quel versetto che vi dicevo, dove si dice che Gesù indurì il suo volto verso Gerusalemme, e viene chiamata capitolo la catechesi dell'ascolto, perché vedremo che la parte contiene più discorsi di Gesù, parole di Gesù. Gesù cerca ascoltatori, Gesù cerca orecchie, è un po' come Maria, no? All'inizio cerca orecchie in Zaccaria e trova un orecchio, no? E poi gli va meglio con le orecchie di Maria, e Gesù cercherà appunto orecchie con la gente che incontrerà, con i suoi discepoli, con le folle. E vedremo che questo ascolto non gli andrà tanto bene, e questa ricerca di orecchie aperte e disponibili ad accogliere la sua parola. Per cui nella seconda parte, che è la parte dove Gesù parla sempre di meno, e allora in qualche modo viene chiamata questa catechesi della visione, cioè se le orecchie sono prese, Gesù cerca di proporsi agli occhi, è sempre più lui la parola. Per cui se all'inizio c'è una parte di più di parole, sempre più sarà la sua vita che si fa parola, parola definitiva. Il capitolo 3 comincia con: nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitite e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Questo inizio solenne, solennissimo, no? Cioè nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, eccetera, eccetera, richiama per orecchie un po' più abituate ad avere a che fare con le scritture e con l'Antico Testamento, i profeti. Per esempio Geremia, se noi prendiamo Geremia e l'inizio del profeta Geremia comincia proprio così, comincia, ve lo leggo velocemente, e dice: parola di Geremia figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti, eccetera eccetera. Lui fu rivolta alla parola del Signore al tempo di Giosia re di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, e successivamente al tempo di Joachim figlio di Giosia re di Giuda, eccetera eccetera, no? Allora, da una parte questo inizio solenne vuole dire, no, che ecco, attraverso questi nomi di questi imperatori, di questi tetrarchi, cioè di uomini che pensano di avere in mano la storia, così, tanto per sorridere, mi faceva sorridere anche la dichiarazione del nostro ex CT di calcio che diceva: ho fatto la storia in Europa, adesso vado a fare la storia in Arabia Saudita. Cioè, diciamo, non per, è un commento da bar, però è solo per dire, no? Cioè, no, gli uomini che fanno la storia, che hanno in mano, no, il potere della storia, il mondo, gli uomini che pensano di avere in mano il mondo. Naturalmente questa è la follia che non colpisce solo Putin in maniera drammatica o altri, no, questo cinese, Biden o altri, cioè, come sappiamo è una follia che poi può andare anche a livelli nell'università, nei luoghi di lavoro, nella chiesa, di gente che pensa di avere in mano la storia. E allora in questa storia dove gli uomini si sentono Dio, pensando di avere in mano, no, le sorti, la vita e la morte, e la parola di Dio cadde, la parola di Dio viene, e la parola di Dio entra in questa nostra storia, no? Che è una storia segnata da queste dinamiche viziate, malate, no? E l'uomo che vuole possedere. E quindi la parola viene su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E tutti i Vangeli, noi stiamo cominciando a leggere quella che è il racconto del ministero di Gesù, della vita adulta di Gesù. Tutti e quattro Vangeli iniziano con Giovanni. E notate, no? Tra l'altro, nella raffigurazione antica della Deesis, dove c'è Cristo al centro, il Pantocrator, no? Con il libro, con la mano benedicente, eccetera, normalmente c'era alla sua destra Maria, no? Nell'atteggiamento della preghiera, e dall'altra parte c'era Giovanni Battista. E poi nel tempo Maria è rimasta sempre, ce l'ha fatta. Però Giovanni Battista ce lo siamo giocati, no? Cioè, nel senso che è stato sostituito da Giovanni Evangelista, da San Nicola, nella Basilica di San Nicola c'è San Nicola, dal santo locale, santo da, no? Maria ce l'ha fatta. Giovanni ce lo siamo giocati, no? Antico Testamento. No, invece i Vangeli cominciano tutti e quattro da Giovanni. Quasi come a dire: non puoi arrivare a Gesù se non passi da Giovanni. Cioè, se non passi attraverso una parola preparatoria, una parola che viene a gridare nel deserto, e che fra l'altro è paradossale, no? Cioè, un profeta viene mandato nel deserto, che uno dice, ma cioè, i profeti venivano mandati dove c'è la gente, no? Ai crocicchi delle strade, nelle città, però vedete, deserto non è soltanto il luogo fisico del deserto. I deserti sono anche situazioni magari piene di gente in cui c'è un deserto di relazioni. Anche una città può essere un deserto, no? Si può essere soli, ci può essere quel silenzio assordante di morte perché non c'è relazione, no? E allora lui viene mandato in questo deserto, nel deserto delle relazioni. C'è una parola che ci raggiunge nei nostri deserti di morte. C'è un Signore che non ci ha dimenticati, no? Perché, no, come dice il cantico, perché si è ricordato della sua misericordia. E allora egli percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate, ogni uomo vedrà la salvezza del Signore. Viene a predicare che si può tornare, che c'è una possibilità di conversione, c'è un perdono, c'è una possibilità di una vita che vince la morte, che è il frutto del peccato. È interessante che Gesù comincia in questo contesto di predicazione di Giovanni per un battesimo di perdono dei peccati. E qui potremmo aprire anche tutto un tema che ci tocca, che tocca tutti, no? E anche qui domandarci, io di che perdono ho bisogno? Di che perdono ho bisogno? La conversione è qualcosa che ha a che fare con me? E perché se ci pensate, no, noi utilizziamo il termine conversione, convertiti, per i grandi momenti, no? Cioè per le persone che hanno vissuto un grande cambiamento, no? La conversione di Paolo, oppure qualcuno che cambia dall'Islam o da qualche altro passa, che si è convertito, no? Se uno ci dovesse dire: ma tu sei un convertito? No. Se ci domandassero: ma tu sei un convertito? Uno dice: ma io sono sempre stato cattolico. Convertirsi anche? No. Oppure uno che ha vissuto una forte esperienza, sai, io ero un peccatore, e poi è cambiato, no? Ma se uno non ha vissuto quello, grazie a Dio, no? Sei un convertito? Da che? E soprattutto sei un convertito perché hai sperimentato un perdono? Forse, e qui anche André Louf lo dice, no, nei suoi libri, forse conversione è il cammino di tutta una vita. C'è tutta una vita perché il nostro cuore si apra alla vita, perché il nostro cuore è resistente, è indurito, si accontenta della sua giustizia. Non sono poi così male. Dai, diciamo, me l'hanno detto anche altri, no? Cioè, non sono poi così male. Per cui conversione? Sì, ma no, senza fretta, cioè non è che io di che cosa mi devo convertire, no? Cioè, no, non sono malaccio. E allora? Eppure sembra che per arrivare a Gesù devi passare attraverso Giovanni, che ti dice: no, c'è una possibilità di tornare. No? Dal peccato e dalla morte. Perché poi vedete, noi non sappiamo più tanto bene cos'è il peccato. Cos'è il peccato? No, ancora oggi in alcune parti della Chiesa tutto è peccato. Tutto è peccato. no? Come era anche prima del concilio, dove i preti, no, anche nella loro formazione, per esempio, se quando celebravano la messa mettevano le mani un po' sbagliate, era già peccato, peccato. Come già qualche volta anche qui ho detto, ma ricordo sempre quell'anziano gesuita che adesso è in cielo, che diceva che negli anni 40, quando lui faceva il noviziato, il maestro dei novizi diceva che le donne vanno guardate qui, che sembra che sia il posto meno pericoloso, no? Giustamente perché sotto, ma anche sopra, allora per cui qui è il posto più tranquillo, no? Perché tutto era peccato. Allora poi, no, oggi, peccato. Cos'è? Fragilità, no? Inconsistenze, cioè, no? Limiti. Ma peccato? Cos'è peccato? Eppure qui si parla di un peccato, no? Di un perdono, di un battesimo, di un cammino di vita, di possibilità di vita nuova, là dove il peccato porta alla morte. Tante volte ci hanno anche educati che non bisogna peccare perché il peccato ci sporca, no? La confessione era come un lavaggio, per cui non bisogna peccare per non sporcarsi, no? Per non essere cattivi. Ci hanno sempre detto cerca di fare il bravo, no? E la scrittura parla di peccato come Paul Beauchamp, grande biblista, lui dice al di là di tutto per la scrittura il peccato è volontà efficace di morte. Volontà efficace di morte. Il cardinal Martini di beata memoria diceva in una intervista, meglio in un dialogo con Eugenio Scalfari, in cui parlavano del venerdì e del sabato santo, e allora il cardinale diceva, a Scalfari diceva, lei non crede nel sabato santo, cioè nella risurrezione. E lui diceva, no, non credo, io credo nel venerdì santo, nella morte dell'innocente, perché Martini interviene dicendo sì, perché è quello che molti nella Chiesa non sanno o non vogliono sapere, del santo, o non vogliono sapere, che l'unico vero peccato è l'oppressione del fratello, che porta alla morte. Se ci pensate, noi siamo sempre stati formati, no? Cioè che i peccati, no, se si dovesse fare un isparei dei peccati, quelli confessati, il primo è, in genere, non sono andato a messa la domenica, ma non potevo. L'altro è qualcosa nell'intimità, no? In genere da soli, ci siamo capiti. No. No, mi ricordo che anni fa la Civiltà Cattolica fece un articolo in cui diceva che l'utilizzo di macchinari fatto in maniera irresponsabile e che provochi, che metta a repentaglio la vita di altre persone è un peccato. Da cui ne deduceva che guidare male è un peccato. No? Cioè a Bari, quando tu passi la strada, ti fai il segno di croce, dici sarà l'ultima volta, no? Cioè, perché poi l'altro ti mette sotto, ma non perché è cattivo, perché doveva rispondere al WhatsApp, che no? Gli diceva come stai? Bene, no, sto guidando, bene. Perché, non perché uno è cattivo, ma perché non ho fatto caso, non ho fatto caso a te. Questo è il peccato, che l'altro non esiste, esisti solo tu e il tuo WhatsApp, eccetera. E allora no, c'è dire, c'è una possibilità di uscita da questa morte, da questo peccato che autocentra, dove esisto solo io, nel mio deserto, nel mio deserto. E vedete, no? Il battesimo era, questa predicazione di Giovanni passava attraverso il gesto del battesimo. Il gesto del battesimo che viene dalla tradizione ebraica, dove appunto si veniva immersi, no? Nel fiume Giordano per qualche momento e poi no, si veniva tirati fuori, no? E attenzione, era un altro, non si faceva da soli, era Giovanni che battezzava e faceva uscire, no? È un altro che ti aiuta in, no, in questa uscita. E simbolicamente lo stare sotto l'acqua per alcuni momenti dice una condizione di vita è difficile, ma ancora possibile per qualche tempo, no? Perché quando noi siamo sott'acqua stiamo in una condizione di vita che, a seconda dei nostri polmoni, può continuare per un po', ma se ci rimani sotto troppo, crepi, bisogna uscire, come sotto il mare. Sotto il mare si può continuare a vivere per un po', poi crepi, bisogna uscire. E allora, per dire, c'è una possibilità di uscita, c'è una possibilità di uscita, di vita. E allora bisogna preparare, bisogna scuotere il terreno, bisogna rimetterlo in moto, no? Per cui c'è la parola, vedete, Gesù non arriva come da solo, c'è qualcuno che prepara il terreno, è qualcuno che viene inviato, che non è Gesù, e che allo stesso tempo prepara il terreno, ci aiuta a preparare il terreno, che grida nel deserto, nei nostri deserti, no? Preparate la via del Signore, il Signore sta venendo, raddrizzate i suoi sentieri. E alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire tra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Eccetera, eccetera. Giovanni è, no, è forte, è duro, è razza di vipera. Però se ci pensate, noi biblicamente siamo figli del serpente, di quel serpente di Genesi 3, no? Cioè, nel senso di un uomo e una donna che a un certo punto non hanno più creduto alla parola di Dio, ma hanno creduto alla menzogna del serpente antico, no? Che è venuto a presentarti un perverso volto di Dio, di un Dio appunto egoista di sé, egoista delle sue cose, no? Che non condivide, eccetera, tutti quei volti perversi che ci portiamo dentro, no? A cui crediamo, aderiamo. E allora in qualche modo noi veniamo da lì, no? E c'è da scoprire un altro padre, e quindi da cambiare razza, se si può dire così, no? Scoprire il no, da dove veramente noi veniamo. E poi Giovanni, salto alcuni versetti, appunto, parlerà, verranno da lui le folle, verranno da lui i pubblicani, le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli dissero: maestro, che cosa dobbiamo fare? E gli rispose: non esigete nulla di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? E rispondeva loro: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. E interessante, no? Da una parte potremmo dire: vabbè, cioè, perché Giovanni Battista ai soldati non dice: buttate le vostre lance, i fiori, no, andate, le vostre divise, eccetera. Vabbè, Giovanni Battista, no, è ancora, non siamo a Gesù. Però se ci pensate, non è poco quello che chiede Giovanni, no? Cioè, chiede alle folle di dire: guardati chi è intorno nel bisogno e spezza il tuo pane. Condividi quello che hai. Pensate che poi sarà quello che Luca farà vedere nel libro degli Atti, quando parlerà della comunità cristiana, dove nella comunità cristiana non c'è nessuna esaltazione dell'ideale di povertà per la povertà. No, povertà come libertà, come eccetera. No, no, nella comunità cristiana che delinea Luca, l'importante qual è? È che nessun tuo fratello o tua sorella sia nel bisogno. Nessun tuo fratello o tua sorella sia nel bisogno. La condivisione è per l'altro, non per un ideale di povertà. I beni sono un dono di Dio per poter vivere da fratelli e sorelle. E anche ai pubblicani, no? Cioè di poter, pubblicani tra l'altro erano i pubblici peccatori, erano gli esattori delle tasse, erano quelli dell'Agenzia delle Entrate, cioè voglio dire, con tutto il rispetto, non so se qualcuno di voi ha a che fare, è un lavoro, no? Ma perché erano considerati, perché nella loro posizione di forza, dove era accettato che sopra le tasse che dovevano esigere prendessero una percentuale, però sai, quando sei in una posizione di forza e questa percentuale la puoi, no, allargare, erano ladri. Erano ladri. No. E allora Gesù dice, vivi del tuo lavoro, no, non esigete di più di quanto, sii giusto nel tuo lavoro. Come anche i soldati, no, che in qualche modo avevano il potere, no? E allora non utilizzate il potere per voi stessi, per arricchirvi, eccetera, no? Ora, saltiamo il versetto 19 e il versetto 21, ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù ricevuto anche lui il battesimo stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba. E venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Vedete, ecco, tutti i Vangeli ci parlano di questo battesimo di Giovanni nel quale anche Gesù si coinvolge. E Luca non ci descrive il battesimo, no? E mentre gli altri evangelisti ci dicono anche di un dialogo tra Gesù e Giovanni. Giovanni a un certo punto dirà, ma un momento, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e Gesù gli dice, no, facciamo così perché eccetera eccetera, si compie ogni giustizia. Qui Luca ce lo presenta già battezzato, e cioè è entrato anche lui, no? Entra, si presenta attraverso questo primo gesto. Che interessante, no? Cioè cogliere come la prima parola del ministero di Gesù pubblico sia quello di farsi battezzare con la gente che andava da Giovanni, no? Che era stata toccata dalla parola di Giovanni, dalla predicazione di Giovanni, che voleva fare un cammino, che in qualche modo sentiva di non essere a posto e voleva vivere e uscire dalle proprie trappole, dai propri peccati e dalla propria morte. Gesù comincia facendosi battezzare con loro. È importante questo, no? Perché pensate che Gesù comincia, la sua prima parola è mettersi in fila con i peccatori, no? Con gente che facendo questo cammino pubblicamente diceva, io non sono a posto. E Gesù, il primo gesto, noi sappiamo che quando qualcuno ha un programma che vuole cercare di svolgere, un progetto, come dire, è anche attento a come inizia. Quando per esempio entra il nuovo vescovo, l'entrata ufficiale e la sua prima omelia, no, dice un po' qual è la sua intenzione. Così adesso mi viene in mente che per esempio mi sentivo tanti anni fa, un po' negli studi, che nel 1500, nel 1600, quando c'era un nuovo papa, e allora c'era la parte il primo momento ufficiale, eccetera, tutte le comunità, anche straniere, si presentavano dal papa, e questo primo incontro, i primi gesti, dicevano da parte del Papa come il Papa li avrebbe trattati. Perché sto pensando questo? Perché sto pensando che anche gli ebrei si presentavano presentando la Torah, il libro, cioè, no? La Bibbia ebraica. E se il Papa la toccava sarebbero stati anni buoni. Se il Papa non la toccava, gli ebrei dovevano prepararsi anni difficili. Allora, per dire, un gesto, il primo gesto che dice il programma. E il programma che Gesù ci sta dicendo qual è? Quello che è venuto a stare con noi. Con noi peccatori. Pensate, Gesù nel Vangelo, in tutti i Vangeli, no? E anche nel Vangelo di Luca, la sua vita inizierà tra peccatori e finirà fra due ladri. Fra due ladri. Quasi come a dire no, che la possibilità di scoprirlo vicino, di scoprirlo come salvatore, no, come liberatore, come vita, è anche proprio legata a quanto anche noi sappiamo riconoscere qual è la morte che ci abita. Ricordate che non c'è un detto dei padri che dice che più grande di chi risuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Più grande, no? Di chi risuscita i morti. Se ci pensate, dove c'è un santone o una santona che sembra che facciano miracoli, si fanno i pullman, no? E di chi dicevano che è più grande di loro. E allora, qui Luca non ci parla proprio di quello che accade, ci presenta Gesù che sta in preghiera, in ascolto del Padre. E questo, vedete, lui si è fatto solidale a tutti noi, si è fatto uno di noi, si è mischiato con noi. E nella lettera agli Ebrei si dirà di Gesù: colui che non si è vergognato di dirsi nostro fratello. Non si è vergognato di dirsi nostro fratello. Ci pensate? Normalmente noi ci la gente, anche può essere capitato anche a noi, che se siamo parenti o amici di qualcuno importante, qualcuno te lo dice, no? Dice: parente, mio cugino, no? Senatore, sai, io sono di famiglia, sai, eccetera, no? È così. E, però, se invece una persona che conosciamo a un certo punto cade nel fango, nessuno vuole schizzarsi con quella, no? Dice: ma lei, no, no, io prendo le distanze, no? Prendo le distanze. E c'è sempre quel bel film che ogni tanto vale la pena andarsi a riguardare, Francesco di Liliana Cavani con Mickey Rourke, quello. E dove c'è questa scena dove un suo compagno che era partito per le crociate, e poi Francesco non era andato, ma lui era andato, questo qui, cavaliere, tornando dalle crociate, tornando nella zona, vede un po' di casino. E devono impiccare qualcuno, ma c'è qualcuno che sta tentando di bloccare. Lui si avvicina e vede Francesco. Francesco che sta tentando di fermare l'impiccagione, no? Lui si avvicina, no, eccetera, ma e questo è un ladro che deve essere impiccato, no? E allora lo dice: Francesco, Francesco, ma guarda, questo deve essere impiccato, è un ladro. E quello dice: è mio fratello. È mio fratello. Allora noi, ecco, in questa fraternità, Gesù comincia a dire, vedete, mettendosi vicino a noi. Quindi attraverso il suo farsi nostro fratello, dicendo: guardate, voi siete fratelli miei e figli del Padre. E figli del Padre. In qualche modo, vedete, nel suo essere qui proclamato figlio, che si fa solidale a ciascuno di noi, no? Gesù sta narrando, chi, no, la, sta annunciando chi è nostro padre, se vogliamo chi è anche nostra madre, perché noi siamo qui, chi ci ha voluti. Noi sappiamo che questo è un tema molto importante per le nostre vite, no? E da dove veniamo, le nostre origini, di chi siamo figli, a chi apparteniamo. E allora in qualche modo, e vedete Gesù qui, intanto se lo sente dire, no? Proprio in questo suo farsi nostro fratello, sente il cielo si apre, il cielo si apre. Questa è un'immagine naturalmente biblica, no? Perché il cielo è il luogo di Dio e la terra è data agli uomini. E per il peccato il cielo e la terra, no? Il cielo si è chiuso e non c'è più comunicazione. No, il profeta Isaia diceva: se tu squarciassi i cieli e scendessi, se tu, no, come dire, potessimo essere di nuovo insieme. E allora in questo farsi uno di noi, no, peccatori, in questo non aver paura di sporcarsi con noi, no, il cielo si apre. E una voce che dice appunto: tu sei il figlio mio, l'amato, no? E come dire, così mi piaci, così mi narri, no? In questo tuo essere figlio e fratello. Tra l'altro notate che nella Bibbia, per esempio anche nella mia, c'è la citazione del Salmo 2,7, dove questo Salmo regale, dove si dice: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. È interessante, andate a prenderlo il Salmo 2, perché il Salmo 2, che naturalmente è la, quello che segue il Salmo 1, scusate la banalità, ma non è c'è un senso, nel senso che il Salmo 1 è l'immagine dell'uomo pieno, no? È beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, che non entra nella via dei peccatori, che non siede nel consiglio dei malvagi, eccetera, eccetera, no? E ma la sua gioia, ma la legge del Signore medita giorno e notte, no? E dice: sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, eccetera. Un salmo bellissimo, di un uomo beato, un uomo pieno, no? Che uno dice: ma chi è? Ma chi è? Dov'è? E il Salmo 2 ce lo dice chi è. È colui che viene da Dio, del Figlio, che Lui ha generato. È Gesù, per noi cristiani. E quel Gesù che è Figlio e che, facendosi fratello nostro, ci dice che appunto, no, ci dà la possibilità di scoprirci figli amati. E notate che poi Luca, subito dopo che dice: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, poi dice: Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattatte, figlio di Levi. Vi risparmio tutta quanta la genealogia, che riprende un po' la storia di, naturalmente una genealogia un po' teologica, e che passa attraverso vari figlio di Mattatà, figlio di Obed, figlio di Boz, ci sono figlio di Giuda, e figlio di Giacobbe, figlio di Jesse, riprende la storia di Israele, no? Fino a finire con figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. È interessante, no? Cioè, come dire, Gesù viene da questa storia dove alla fine si dice che tutto viene da Dio, però che passa attraverso tutti questi personaggi di cui di molti sappiamo un po' le vicende, no? E le vicende che ci vengono raccontate non è che siano tanto edificanti, no? A me piace ricordare sempre, e qui sto andando verso la fine, concludo, per esempio questo figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, ricordate, uno dei figli di Giacobbe, un fratello di Giuseppe. Bella storia, eh? I fratelli che fanno fuori un fratello per invidia dell'amore del padre. Storie che non succedono più oggi, no? Sono storie dell'Antico Testamento, noi siamo del Nuovo, noi siamo gente del perdono, dell'amore. Ed è, no, tutta questa storia di questo qui che a un certo punto il libro della Genesi, in quel racconto di Giuseppe, che comincia a raccontare di Giuseppe, le vicende, che a un certo punto va in Egitto, poi a sto Giuda
dedica un capitolo intero, il capitolo 38, dove ci viene narrata un po' a un certo punto una sua storia, che voglio vedere a raccontarla ai bambini al catechismo, questa storia qui. Perché succede che Giuda a un certo punto, i fratelli, dopo aver fatto fuori il fratello, aver messo una menzogna al padre, perché dicono una belva feroce lo ha, no? E lui però a un certo punto se ne va, perché poi sapete, portare questa menzogna nel segreto, distruggere relazioni, se ne va. Si sposa, ha dei figli, e il primo figlio trova una moglie, che si chiama Tamar, no? Vi ricordate? Allora, questo primo figlio muore, e per la legge del levirato, dato che era morto senza lasciare figli, deve prenderlo il secondo figlio, Onan. E allora a un certo punto questo secondo figlio, che era un malamente, la scrittura dice che si univa a lei ma disperdeva il seme. Non è un racconto a luci rosse, è parola di Dio, perché nel senso che Dio nella Bibbia ci racconta le storie degli uomini, c'è uno che non la vuole mettere incinta, però crepa pure lui. E a un certo punto c'è il terzo figlio, il più piccolo, che dovrebbe essere dato in... però Giuda ha paura, perché dice: questa me l'ha fatto fuori due, voglio dire, no, cioè questa porta sfiga, cioè, per cui dice a Tamar: prendiamoci una pausa, prendiamoci di riflessione, è giovane, tu intanto vattene a casa tua, no? Poi si vedrà. E dentro di sé pensava magari crepa, eccetera, no? Così. Sa di fatto che questa donna viene messa, no, nella condizione di morte, perché pensate, rimandata nel suo villaggio con questa cosa di portare, no? Eccetera. E succede che io vi sto raccontando questo, ma Genesi 38, cioè non è parola di Dio, prendiamo grazie a Dio. E allora a un certo punto Tamar, che succede? Che arriva un po' poi la primavera, il tempo della mietitura, muore la moglie di Giuda, Giuda fa il lutto e poi va per la festa della mietitura, cioè raccolta del grano, eccetera, eccetera. Quindi sai, ha fatto il lutto, è primavera. E sta andando lì lungo la strada, cioè dicono a Tamar: guarda che verrà Giuda. Allora lei cosa fa? Si traveste da prostituta e si mette sulla via che sapeva che il suocero avrebbe fatto. Giuda, parola di Dio, andiamo, Genesi 38, cioè, Giuda la vede, non la riconosce, riconosce come prostituta. Allora sai, vedovo da poco, ha fatto lutto, elaborato, e primavera, si risveglia la vita, eccetera, e allora va da lei e gli dice: cosa vuoi perché io venga con te? E lei gli dice: un capretto, non ce l'ho, dice, sono un uomo di parola, fidati, domani te lo mando. E lei dice: no, io vi conosco voi uomini, dice, voglio un pegno. E lui dice: cioè? Il tuo sigillo, il tuo bastone, no? Segni identificativi, cosa, no? Però sai, è primavera. Giuda, via. E va, no? Per cui lei il giorno dopo, lui da uomo di parola, no? Manda il servo con il capretto, ma non trova la prostituta. Domanda che la gente, dice: scusate, ma la prostituta? La gente dice: qui non c'è mai stata una prostituta, non c'è mai stata una prostituta. E qui torna, Giacobbe si incazza con lui perché gli dice: non l'hai trovato, no, è colpa tua. Comunque dice: vabbè, lasciamo stare, ho fatto una stupidaggine, mettiamo tutto a tacere. Sta di fatto che lei è rimasta incinta. E quando non può più nascondere, la gente cosa dice? Adultera. No, lei doveva andare con il terzo figlio, che non c'è, è andata con un altro uomo. Cosa si fa? La si lapida. E allora lo vanno a dire a Giuda, e Giuda dice: immaginate la contentezza di Giuda, no? Che dice: ho risolto il problema del figlio, no? E mentre la stanno portando fuori, gli dice: portate questo a Giuda, il suocero, e ditegli a chi appartengono questi oggetti, è il padre di mio figlio. E lui di fronte a questo dice: lei è stata più giusta di me. Parola di Dio. Allora, vedete, cosa dice? Questa è una storia di dolore, di paura, no, di azioni fatte, di mossi dalla paura della morte, di sofferenza, di eccetera, no? Che noi non santifichiamo, no? Ma, come dire, il Signore non può che non passare dentro queste storie. No. Per dirci che in queste paternità e maternità ferite, sbagliate, eccetera, noi siamo suoi. Noi gli apparteniamo, no? Poi alla fine sì, noi veniamo da un uomo, da una donna, con tutti i loro limiti e i loro peccati anche, e con le loro cose belle, noi non siamo migliori di loro, Dio ci ha voluti. E la vita di Dio è passata attraverso queste storie degli uomini, no? Non in storie ideali, che non esistono, ma nelle storie degli uomini fatte di luci, di tante ombre. Per quello vuol dire Gesù che ci raggiunge e che passa attraverso la nostra storia, chi viene da Dio. Noi siamo figli. E tornerò su questo, Noi siamo, a chi apparteniamo? Quasi come se il Vangelo alla buona notizia ci sta dicendo: noi apparteniamo a chi ci ha amati, a chi ci ha generati, a chi ci ha voluti. La nostra appartenenza è a Lui. Siamo figli e fratelli tra di noi, fratelli e sorelle tra noi. Va bene, continueremo un po' su questo e su questi temi. Buon lavoro.
Grazie.